radioattività.
Lando Radio Show,
lo show di Trieste per Trieste,
su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Bailando. Enrique Iglesias live a Lubiana. Enrique Iglesias, domenica 13 maggio, al Palasport Arena di Lubiana. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44, radioattività.com.
Sono le 16.30.
16.30.
C'è Marco Bitrotti su Radioattività. In diretta dagli studi di via Campo Marzio numero 6, con la partecipazione amichevole di Paolo Agostinelli, va ora in onda il Blando Radio Show.
Scatta l'adrenalina.
Dai, su, 1, 2, 3, vai.
Buon pomeriggio a Trieste.
Benvenuti a Blando Radio Show, io sono Marco Bitrotti, questo è lo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste. Do il benvenuto a colui al quale ho fatto uno scherzone candidandolo a sua insaputa al primo viaggio civile su Marte con SpaceX e che, ahimè, è stato scelto per rappresentare proprio l'Italia. Partirà nel 2021 alla volta del pianeta rosso il mio socio Paolo Agostinelli.
Vado a fare i bagagli.
Astro Paolo.
C'era Astro Samantha. Infatti, hai ragione. Che Astro teneva Paolo. Il diario Twito. E c'era l'asta Astro
tanto
Samantha.
Tanto amica di Fabio Fazio, no? Tante volte.
È stata,
no?
Tanto sì, ospite, sì, di Fabio Fazio.
Sì, tanto ospite. Tanto ospite.
Tanto ospite.
Imparate a fare i giornalisti. Imparate.
Imparate a fare i giornalisti. Hai visto dopo la finale di Coppa Italia?
Ieri non abbiamo detto niente apposta.
Appunto, perché siamo stati rullati. Però oggi ho visto perché ci caschiamo. Perché ho visto un video
dove
non l'avevo visto perché poi abbiamo perso talmente malamente noi del Milan che poi ho cambiato.
Ci siamo nascosti.
Ma sì, no, non ho più guardato. Vabbè, forte basta, la Juve, basta. Brava la Juve.
E il cricket è il nostro sport. Adesso,
appunto, sì. Mai io il calcio mai interessato. No. Però c'è stato le famose interviste di fine partita, credo.
I post partita.
Sì, credo su Rai Sport, tra l'altro, neanche più su Rai 1. In cui Mario Sconcerti, che credo sia il direttore, comunque insomma è andato via da Sky dove era direttore della testata
sportiva. Analista sportivo,
sì,
no?
Sì, sì. Sì. Giù, fa delle domande ad Allegri che ha appena vinto, ricordiamo.
A mio parere legittime.
Ma tu perché sei giornalista.
Sì, va bene, ok. Allegri, difendo la categoria.
Allegri
te.
Ha vinto, tu ha sbroccato.
Sì,
ha imparato a fare i giornalisti. Ma me ne vado.
Esagerato.
Ma perché lo volevano fare?
A me sembrava Ibrahimovic nelle famose interviste rilasciate durante la sua permanenza al Milan negli anni scorsi.
Ma non solo, in tutte le squadre.
Sì,
Ibrahimovic ha avuto intemperanze.
Juve,
ma
Inter, sì.
Sì, anche quando era, anche quando ha giocato su lì in Inghilterra. Lì.
Manchester United.
Sì, nel Manchester. Cioè, è sempre stato uno. Ma non stiamo parlando di Ibrahimovic, questa cosa parliamo di Allegri. Anzi, ne parliamo, accenniamo, poi cambiamo piuttosto argomenti. Ma credo perché la pressione che ha Allegri, che deve gestire chiaramente la pressione di una società come la Juventus, che vince da sempre,
però
ogni volta devi produrti a livello, cioè voglio dire, le aspettative sono sempre di più.
Ovvio.
C'è questa maledizione della Champions che in un modo o nell'altro ha fatto due finali e non le ha vinte, è uscita in maniera come è uscita con il Real, eccetera, e va ad aggiungersi la pressione con i giocatori, sono tutti giocatori super pagati e tanti piccoli Ibrahimovicini, in cui adesso si aggiunge il fatto che se ne va, non se ne va. Gli rinnovano, non gli rinnovano, vuole andare via, non vuole andare, e quindi è una tensione in più. Sconcerti un po' quello ha accennato per capire, ma si è inclinato qualcosa, venisse giù il cielo.
Più che altro, se un giornalista si pone in modo corretto, con rispetto, io mi aspetto magari, ecco, una risposta da parte, insomma, dell'intervistato abbastanza rispettosa, ecco. Questo non è stato il caso.
È tutto uno spettacolo.
Senti caro mio,
dimmi,
parliamo
Marco.
Di Polonia. È la prima volta che parliamo di Polonia, credo. Qui al Blando Radio Show parliamo di Polonia.
La Polonia è la città quella che sta in Emilia Romagna.
Sì, sì, la Polonia. Polonia, capoluogo.
Emilia Romagna.
Sì, va bene.
La
allora,
Polonia.
In Polonia c'è stato un dolce disastro. Aprono i giornali dicendo questo. Perché si è ribaltato un camion di cioccolato in autostrada.
strada.
Ma no.
Sì, sono fuoriuscite tonnellate di cioccolato liquido.
Ma tutto in strada?
Tutto in autostrada.
Una strada di cioccolato.
Tutta l'autostrada bloccata e ovviamente...
E tutti fermi a leccare perché è buono il cioccolato.
Beh, non credo che sia tanto buono a quel punto. Vabbè, il comandante dei vigili del fuoco, insomma, di quella zona, ha detto che servono altre autopompe e ovviamente anche l'intervento di ruspe per rimuovere dalla strada il cioccolato che non è ancora
non si è ancora totalmente rappreso.
Sì, quindi
bisogna fare come quando fai i dolci e ci metti la glassa sopra. Bisogna attendere che la glassa si solidifichi e poi, signori, vi mangerete
un po'
la
di
vostra
panna
e poi vi mangerete la vostra strada.
Che buono, ma che buono, che buono. Vabbè. Invece parliamo di Uber.
Questa
settimana non so se abbiamo parlato di Uber, non credo. Uber ha presentato ufficialmente i progetti per i porti dei taxi volanti.
Ah, i taxi volanti che sono quei droni no? Che praticamente trasporteranno senza pilota,
però
porteranno da qua a là, insomma.
Uber Air, si pensa che vada a regime già dal 2023, pensa un po', nelle grandi città Los Angeles, Dallas, San Francisco, queste le grandi città.
E Muggia.
Perché Muggia?
Non lo so, è così. Sarebbe divertente.
Ho visto anche i rendering, sembra qualcosa di uscito da Blade Runner più o meno, no?
Molto futuristico.
Sì. Vabbè, invece passiamo sempre agli Stati Uniti, ma un caso un po' così, con Amanda Knox che dice che non odia l'Italia e ai suoi figli parlerà solamente in italiano. Io questa uscita non la capisco sinceramente.
Io non capisco un po' di cose, anche il fatto che senza entrare nei dettagli, perché è un groviglio dal punto di vista, tutt'oggi non sappiamo purtroppo
cosa
è successo alla povera Meredith
Kercher,
ecco. Perché è stato veramente un efferato delitto in cui tra i vari c'era appunto anche Amanda Knox e il suo fidanzatino italiano all'epoca. E però al di là appunto non abbiamo noi gli strumenti,
non possiamo condannare
però
nessuno,
però bisogna dire che questa, da quando è tornata negli Stati Uniti, ha scritto due libri,
ne abbiamo parlato,
e ha venduto tutte le prese. Quando viene chiamata, fa in modo di essere chiamata come questo, no?
Sì,
è una dichiarazione che poi richiede ai giornalisti e alle TV americane di, cosa ha detto? Andiamo a sentirla.
In questo caso oggi, proprio, però poi
lei vende le interviste, sì, ma questa è chi l'ha riportata qui in Italia, la notizia. Evidentemente
hanno proprio intervistato Amanda Knox,
intervista per cui la signora
sarà stata pagata.
Ora giustamente qualcuno può dire c'è sto business, perché però dietro una storiaccia come quella
lo trovo proprio brutto,
mi disturba, ripeto. Senza dare né colpe né assolvere nessuno, mi disturba un
po'. Non abbiamo gli strumenti ovviamente per condannare,
e neanche per assolvere,
però mi disturba
insieme chi fa spettacolo dietro a delle cose terribili come quello che
insomma,
è successo,
parliamo di una giovane uccisa,
mi sono provato un po' a mettermi nei panni e ho detto poniamo l'idea, cioè l'ipotesi che sia veramente anche totalmente innocente, cioè io l'avrei vissuto come un trauma terribile.
Appunto,
per quanto mi riguarda
mi
è successo nel mio. C'ha il procuratore che gli vende le interviste.
Remunerativa, alla fine. Sì, ma se ti ricordi, proprio si erano lamentati i genitori di Meredith, invece, che di questo business tirato su da Amanda Knox, libri, interviste,
sto sposando la tesi dei genitori, che con questo
è
non
stata
danno...
pagata, ovviamente, anche per i documentari su Netflix. Che vediamo,
non danno una colpa specifica sul fatto,
ma no,
a lei
comunque
o meno.
È un tema delicato. E insomma anche farsi anch'io soldi su tragedie, invece parliamo di Venezia.
Parliamo di Venezia
austriaca. La delibera del comune di Venezia: stop al cibo da passeggio, bloccati per 3 anni take away. Si potrà più di fatto mangiare per strada, diciamolo.
Solo seduti nei ristoranti e nei locali. Che
tu sei d'accordo con questa decisione oppure no?
Io ti dico perché. Il sì sarebbe quasi totale, perché è brutto da vedere la gente bivacca, mangia dove capita,
eccetera. Non è carino.
Allora dicevo, però per una questione estetica sì, perché insomma un centro come la città di Venezia deve considerare anche quelle cose, no?
Sì, ovvio.
Per carità. Però di contro direi c'è anche un po' un detto proverbiale, no? Se vuoi essere spennato, vai a mangiare qualcosa a Venezia. Quindi, visto che adesso in questo modo ti obbligano ad andare nei locali, sarebbe bello che ci sia una risposta anche da parte di tutti gli operatori di calmierare un po' i prezzi, cioè di essere giusti.
Sì,
perché...
di essere giusti quantomeno, no? Sì, io sono d'accordo.
Che non saranno tutti anche lì, non voglio generalizzare.
Io più che altro dal punto di vista delle file, no? Con persone che magari si fermano proprio a mangiare sul ponte, questo, quell'altro, certo, si creano file pazzesche,
sì, ma
insomma
poi...
un qualcosa, ecco,
poi
per
anche giusto,
accelerare.
Si mangia,
no?
Si mangia dove si
sì,
deve mangiare.
Vai in ristorante, vai insomma in panino, quel che vuoi, però insomma non bloccare tutti gli altri. Io sono stato l'anno scorso a Venezia l'ultima volta e insomma era un
disastro. Sì, però molti lo fanno anche appunto per risparmiare, insomma,
è ovvio, lo capisco,
si portano a parte i takeaway, ma si portano i panini da casa.
Lo capisco. Ok, però comunque vabbè. Case vacanze invece, case vacanza dove girare nudi. Nasce l'Airbnb dei naturisti, caro mio. Sì.
E dopo questo, dove è successa sta cosa?
Una coppia finlandese ha lanciato proprio il Naturist B&B, però è anche in Italia, prevista anche in Italia. Sì,
tutti
sì,
nudi.
Sì. Tutti nudi.
Allora, siccome è l'ennesima notizia che riguarda un'iniziativa di tutti nudi, faremo un corner in cui daremo sempre la notizia di
nudi.
Qualsiasi cosa che va fatta in nudi.
Tipo?
C'ho un'ultima breaking news di politica, tieniti,
okay.
Perché è stato varato, il presidente Mattarella ha detto ma quale mai
il
accordi
governo, questo,
di Maio, Salvini, Berlusconi, il PD, Renzi, no. Non mi interessa chi, ma
tutti
devono
nudi.
Essere tutti nudi, tutti.
Mamma mia,
anche gli uscieri di palazzo.
Mi sono immaginato Mattarella, Silvio,
tutti, anche le leggi, ma anche noi cittadini, se vogliamo usufruire delle nuove leggi, dove tutti nudi.
Cancellami questo pensiero dalla mente, ti prego. È venerdì, caro mio. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di Malesia.
Elezioni parlamentari in Malesia, dove si è imposta la coalizione di opposizione Pakatan Harapan, aggiudicandosi 113 seggi su 222. Un successo storico che segna la fine del potere del Barisan Nasional, che governava il paese dal 1957. Il nuovo primo ministro sarà il leader della coalizione, Mahathir Mohamad, che a 92 anni diventa anche il premier più anziano del mondo. Non stiamo cercando vendetta nei confronti di chi c'era prima di noi, quello che vogliamo fare adesso è ripristinare lo Stato di diritto. Se qualcuno viola la legge, in questo includo anche i giornalisti, saranno portati davanti al tribunale per essere processati. Il riferimento è al primo ministro sconfitto Najib Razak, accusato di coinvolgimento in uno scandalo di corruzione al fondo di investimento statale. Accetto il verdetto del popolo e Barisan Nasional si impegna a rispettare i principi della democrazia parlamentare. Mahathir è già stato premier per 22 anni consecutivi, dal 1981 al 2003, alla guida proprio della Barisan Nasional, che lui stesso contribuì a formare.
Ovviamente in chiave ironica, no?
Ironica.
No, tonight we are young. Insomma, in questo caso parliamo del premier più vecchio in assoluto, 92 anni. Non so, a quanto ha finito il mandato invece Napolitano? Mi sembra anche 92.
Sì, comunque,
però,
insomma,
sì, 92 età. Però finiva, insomma, questo doveva appena iniziare a 92 anni. Vabbè, fa un po' così, fa un po' così.
Assolutamente sì.
No? Vabbè, parliamo del premier Malesia a questo punto, Mahathir, che diventa di fatto il premier più anziano del mondo, largo ai giovani, no? Diciamo qui in Italia molto spesso. Vabbè, senti caro mio, io non mi soffermerei più di tanto su questa notizia. A questo punto è venerdì. Retro Song.
Signore e signori, è il momento che tutti aspettavano. È l'ora di Sfida Caffè. Chi perde offre. La sfida di oggi è
Retro Song.
Retro Song.
Indovina la canzone alla rovescia.
Alla rovescia.
È il momento in cui nel Blando Radio Show trovo un po' di spazio quasi autonomo, nel senso che posso finalmente metterti idealmente dall'altra parte della barricata.
Dall'altra
diventi
parte.
Diventi un po' un Agostinelli adesso.
Ecco. Dai, mettiamola così, vabbè, scusa. però devi essere sincero. Sono che con sincero. Indovina Blando ti ho dato una bella mano, perché abbiamo aggiunto anche la versione velocizzata, certo, della canzone,
perché
sì,
io
della canzone della voce. Sì,
perché
sì,
io
sì.
Sono un pippone clamoroso nell'identificare le voci se accelerate, bene, tante volte anche bene. In originale, quindi
in questo caso, invece devo riconoscere, sì, boh, vabbè, no. Insomma, sì, ok, devo riconoscere una canzone riprodotta alla
Al
rovescia,
contrario, nel
sì,
suo ritornello, sì, sì. Insomma.
Si spera la parte più riconoscibile, ovvero il ritornello. Caro
noi
mio,
proviamoci.
Mi ci facci sentire.
Ti ci faccio sentire, stai qui e anche chi ci ascolta
qua
stia
sono,
qui
qua sono.
E provi ad ascoltare.
Vadi.
Allora, non fermarti,
no,
eh?
No.
È facile più verso la fine.
Non ci sono. Non riesco neanche a capire se
aspetta,
è
aspetta, aspetta. Allora, secondo me, e poi magari quando ti ci avvicini mi darai ragione, il fatto di averla ascoltata tutta può aiutare.
Può aiutare.
Perché evidentemente.
Okay. Sì, me l'hai già fatto notare.
E poi lo
sì,
dico
sì,
anche
sì,
a
sì,
chi
sì.
sta a casa, no?
Mm.
Viene eseguito al contrario. Io tento di isolare quello che è un po' il ritornello.
Ovviamente,
che riconosce
sì,
allora
sì, sì, sì,
tante
sì.
volte lei si riconosce da come attacca un ritornello,
ovvio,
quindi
ovvio.
Se l'ascoltate all'inizio pensate a una roba che finisce con dovete pensare alla rovescia.
Come cioè, bellissimo questa cosa.
Per cui,
allora io inizialmente
sono
un po' in difficoltà perché dalla voce non riuscivo a capire se era maschio
o femmina. Allora fammi la prima domanda.
Maschio o femmina il cantante?
Allora,
o la cantante?
Si tratta di un maschio.
Ok.
E ti aiuto subito.
È un gruppo o
ecco,
artista
ti aiuto
singolo,
subito,
sì.
È un gruppo, quindi lui è il cantante.
È un gruppo.
Di un quartetto.
Quartetto.
Credo siano in quattro.
In quattro.
E comunque insomma è un gruppo musicale. Sì.
Ok.
Musicale.
Ok, nazionalità si può dire se
può dire,
italiana o straniera,
penso
che è straniera sicuro,
è straniera,
no? Sì.
E penso che ti aiuterà poco sapere che sono finlandesi.
Finlandesi.
Io non lo sapevo, ad esempio.
Beh, gruppo
fino a che avevo fatto
gruppo,
sto giochino.
Scusa, gruppo.
Sì, il gruppo è finlandese.
Fammela risentire un attimo.
Allora, forse questo a te invece aiuterà, magari lo sai. Dunque, a me raccomando, fino in fondo,
fine
pensando
in fondo, fine in
ad
fondo.
Immaginarti che inizia proprio con quella mezza roba lì. E sì, è più facile adesso. Adesso che l'ho risentita.
No, qual...
Aspetta,
Okay,
ecco.
Ok,
quindi dice qualcosa lì là là e poi
me la ricordo, era anche pubblicità durante le pubblicità della Champions League durante quegli anni. Più
guarda
o meno.
Marco, ti conosco talmente benino ormai.
Ci
abbiamo fatto 200 puntate e passa ormai
205, 206,
dico,
200
e passa.
Sì.
Per cui vedo nell'occhio quel lampo che dice l'ha indovinato.
L'ho indovinato.
Quindi sono sicuro che lei. Poi non so se hai ragione o meno,
forse,
sicuramente
forse.
Sei convinto
però
di averla indovinata.
Il finlandese, il gruppo finlandese, non conosco tanti gruppi finlandesi.
Ecco, a te ti ha aiutato.
Questo è l'unico, penso.
Ah, ecco, vedi, a me invece avrebbe. A me avrebbe un po' sviato perché non avevo idea che fossero finlandesi.
Sì.
No, però,
ma sai perché? Perché c'era un mio compagno di scuola finlandese e andava in giro con la maglietta di questo gruppo.
Però prima di svelarlo, giochiamo un po'.
Giochiamo,
se
ovviamente.
Facciamo finta che tu, e magari anche vero, hai veramente indovinato gruppo e canzone.
Sì.
Avviciniamoci, fammi delle domande un po'.
Così
facciamo
Vediamo
giocare anche chi sta a casa.
Di identificare più o meno l'anno di uscita di questo brano, penso 2001-2002.
Sbagli clamorosamente, perché è un brano pubblicato il 10 gennaio del 2003, però più o meno il periodo.
Pardona.
È quello, è stato un singolo, posso anche aggiungere, al di là che sono finlandesi, di enorme successo internazionale, soprattutto qui in Italia.
Soprattutto
si è ascoltato tanto, si è ballato.
Anche sì, là grazie a Top of the Pops,
assolutamente.
Questo poco ma sicuro, perché me li ricordo, anzi li aspettavo. Mi piaceva particolarmente questa canzone perché avevo fatto un imitazione di un mio maestro, di un mio insegnante all'elementare a quel tempo, 2003, sì, erano in terza elementare.
però era una canzone che si ascoltava anche, cioè, a tutti i livelli. Adesso
non mi ricordo, ok.
L'hai svelata.
No,
ancora una robina, se non altro per quanto riguarda il gruppo.
Il gruppo,
loro sono
tutti finlandesi, ma sono finlandesi, è un controsenso,
anche
no?
Se cantano principalmente in lingua inglese, sì, anche se qualche canzone l'hanno fatta anche in lingua finlandese.
Questo non lo sapevo.
Tra cui
però,
ti do un titolo, Rakkausladu.
Chiaro, chiaro. Allora con questo so oramai gli hai svelati.
Comunque hanno venduto.
So già.
Hanno venduto complessivamente nella loro storia più di 5,5 milioni di copie.
Però,
sono ancora in attività, però esistono dalla fine degli anni 90, per cui insomma ne hanno vendute parecchie.
Allora lo dico.
Dai, puoi
svegliamolo,
dirlo, dai, su.
Sono i Rasmus con
In the Shadow. Bravo Marco!
Bravo.
L'hai indovinata.
Sono le canzoni mie della mia infanzia.
Vedi un po' questo, ho beccato una che già conoscevi. In più il fatto di aver detto finlandese, che per me era influente.
No, finlandese è veramente la cosa che mi ha aiutato di più.
C'è un episodio che ti lega.
Sì, caro mio. Allora andiamo ad ascoltare a questo punto In the Shadows, Erasmus.
Finding the answer won't stop. attività.
È meglio di un'offerta, è più di un'occasione. È il sottocosto di Despar ed Eurospar. E fino al 19 maggio trovi biscotti Balocco, gusti assortiti da 700 grammi a solo 99 centesimi. E il succo Bravo da un litro a 75 centesimi. Il modo migliore per iniziare la giornata è con il sottocosto di Despar ed Eurospar.
Radioattività.
Il Blando Radio Show torna tra poco.
Venerdì 11 maggio siamo in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per le informazioni sulla viabilità, in particolare con l'ispettore capo Schillani. Lionello, buonasera.
Sì, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Quali sono le novità di oggi?
Allora, per quanto riguarda le cose che stanno accadendo attualmente, abbiamo un incidente in Cadorna San Giorgio, con i veicoli incidentati ancora in posizione di quiete post dinamica, e quindi abbiamo ancora un po' di traffico e quindi difficoltà di transito in quella zona. Rammento dei lavori che sono in atto, più particolarmente la chiusura di via Romagna Civico 32 e i lavori in via di Miramare tra la via di Panzera e la salita di Contovello. Abbiamo presenti degli operai in carreggiata che effettuano appunto dei lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Queste, diciamo, sono le notizie principali odierne.
Perfetto, io la ringrazio ancora, ispettore capo, buona serata, buon lavoro ovviamente, buon weekend, grazie ancora.
Grazie anche a voi. Buonasera.
A questo punto torniamo tra pochissimo, diamo la linea ai colleghi del GR di Radio Attività, dopo torniamo qui al Blando Radio Show con Nico Pitrelli, responsabile della comunicazione di ESOF 2020, ovviamente parleremo di Trieste, capitale della scienza.
Radio Attività, notizie.
Bentrovati dalla redazione.
In apertura la politica, consumato un altro vertice tra Di Maio e Salvini, ma ne servirà un altro per il programma. Stiamo facendo ampi passi avanti, dice il leader dei 5 Stelle Di Maio. Si tratta ancora quindi per arrivare ad un compromesso e per mettere a punto la trattativa per far nascere non solo il governo a trazione Lega Movimento 5 Stelle, ma sul programma, dicevamo. E sembra che l'incontro di domani invece al Pirelloni a Milano verta sulla scelta del capo del governo, l'ultimo tassello decisivo da cui dipendono a cascata poi tutti gli altri provvedimenti. Ma sentiamo Di Maio all'uscita del vertice di quest'oggi.
Anche l'incontro di oggi è stato un incontro positivo, perché ha fatto fare altri passi avanti agli italiani. È la Terza Repubblica in cui, come vedete, si parla prima di temi. Di nomi non abbiamo parlato, ne parleremo a breve, ma domani si farà un altro incontro sul programma a Milano, al Pirellone, presso gli uffici del Movimento 5 Stelle. Speriamo di chiudere il prima possibile, perché se poi non si chiude si torna al voto.
E cambiamo argomento, l'Iran si è detto pronto a riprendere l'arricchimento dell'uranio su scala industriale se l'accordo sul nucleare dovesse decadere dopo il ritiro degli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Zarif ha spiegato che tenterà di salvare l'intesa firmata nel 2015 attraverso consultazioni con i partner internazionali, avvertendo però che allo stesso tempo Teheran si sta preparando a proseguire il programma nucleare.
Emergenza migranti, prosegue a maggio il crollo degli sbarchi. Nei primi 11 giorni del mese ne sono arrivati 481 contro i 7.900 dello stesso periodo del 2017. Più in generale, dal 1 gennaio ad oggi sono sbarcate 10.000 persone contro le 45.000 del 2017. Ancora più pronunciata è la flessione degli arrivi dalla Libia, sono 6.800 circa contro i 43.500 del 2017, sono questi numeri forniti dal Viminale.
La cronaca: fumava due pacchetti di sigarette al giorno, si è ammalato di carcinoma al polmone e, contratta la malattia, ha cercato senza riuscirci di smettere. Il tabagista ha fatto causa alla multinazionale del tabacco e ai monopoli dello Stato, sostenendo che alla base del suo fallimento ci fossero sostanze inserite nella sigaretta per indurre dipendenza fisica e psichica. L'uomo ha perso la causa, è morto prima che il procedimento si concludesse e ora i familiari si ritrovano con una condanna e a dover pagare le spese legali di 20.000 euro.
Il calcio in chiusura: la UEFA ha aperto due procedimenti disciplinari nei confronti di Gigi Buffon. La decisione è arrivata un mese esatto da Real Madrid-Juventus, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il primo procedimento è relativo al cartellino rosso ricevuto dall'arbitro Oliver dopo le proteste per il calcio di rigore assegnato ai Blancos nei minuti di recupero. Il secondo provvedimento riguarda la violazione dei principi generali di comportamento. La posizione del capitano bianconero sarà valutata dalla commissione disciplinare della UEFA il prossimo 31 maggio.
Ed è tutta più tardi.
Radioattività. Enrique Iglesias live a Lubiana. Enrique Iglesias domenica 13 maggio al Palasport Arena di Lubiana, anche con servizio bus da Trieste. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44, radioattività.com.
Ami il mare? Camping Resort B Village è la risposta.
Disteso sul mare di fronte alle isole Brioni, in Istria, Croazia, ti accoglie con le sue ville, chalet, mobile homes e oltre un migliaio di ampie piazzole attrezzate con un panorama mozzafiato.
Camping Resort B Village, sole, relax e divertimento per tutta la famiglia, compreso il tuo amico a quattro zampe.
Stabilimento balneare, piscine, ristoranti, gelaterie, centro commerciale e il parco avventura tra i più grandi d'Europa. Per una vacanza unica.
infowebbvillage.com.
Radioattività.
Sono le 17 e 4 minuti.
Ricomincia il Blando Radio Show.
Trieste è stata scelta per l'organizzazione di ESOF 2020, la più importante manifestazione europea sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. La manifestazione si svolgerà a Trieste da sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020. Ne parliamo con Nico Pitrelli, responsabile della comunicazione di ESOF 2020. Innanzitutto benvenuto al Blando Radio Show e buonasera.
Grazie e buonasera a tutti.
Cos'è esattamente ESOF?
Allora, ESOF vuol dire Euroscience Open Forum. E, come vi ho già detto, è un evento che culmina nel 2020 e che è espressione del fatto che Trieste dal 2018 al 2020 è città europea della scienza. Quindi questo è una candidatura che abbiamo ricevuto, un'investitura che abbiamo ricevuto, che quindi ci accompagnerà dal 2018, cioè da quando finirà il periodo di capitale europea della scienza, che in questo momento è attribuito alla città di Toulouse in Francia, fino al 2020, e culmina appunto in questo forum che dura una settimana per quanto riguarda la parte, diciamo così, più scientifica, però in realtà poi dura un po' di più, quasi tre settimane, per quanto riguarda la parte più di festival, quella rivolta ai cittadini, in cui l'idea è quella di in questa settimana di costruire, mostrare un laboratorio europeo di quello che sta da una parte succedendo di più interessante alla frontiera della scienza e della tecnologia, e dall'altra di come tanti altri interlocutori oltre agli scienziati, quindi gli imprenditori, quindi i cittadini, quindi gli operatori della comunicazione, i politici, possono essere coinvolti in discorsi, in questioni, in scelte in cui la scienza e la tecnologia sono cruciali. Questo avviene a un livello, al più alto livello possibile, sia europeo che internazionale, perché a questo forum partecipano non solo gli scienziati più significativi, più riconosciuti nelle varie discipline nel momento in cui si realizza, però partecipano tutta una serie di, come si dice, di portatori di interesse che hanno idee, che hanno iniziative di successo, che insomma stanno costruendo il futuro in qualche maniera. Quindi Trieste può diventare in quel periodo, e non solo nei due anni precedenti, un punto di riferimento per costruire un futuro assieme che parta dalla conoscenza.
Quindi così ci colleghiamo all'aspetto invece della società, no? Di cui parlavamo prima, e abbiamo parlato appunto della manifestazione 2020, però le chiedo, è una domanda scontata la mia, ma cosa significa veramente l'organizzazione di una manifestazione come questa per la città di Trieste soprattutto?
Per la città di Trieste significa avere la possibilità di giocarsi un ruolo, diciamo, in un certo senso nuovo, vale a dire diventare un punto di riferimento in quella che viene detta l'economia della conoscenza. Un punto di riferimento, e questo è bene sottolineato, soprattutto per i paesi del centro est Europa, perché questo è il motivo per cui, uno dei motivi per cui Trieste ha vinto questa candidatura, è perché non solo perché c'è un fortissimo sistema scientifico, ed è uno dei motivi significativi, ma anche perché ha promesso all'ente che ha elargito il titolo, che si chiama Euroscience, un ente dell'Unione Europea, ha promesso di diventare un punto di riferimento per una zona molto più ampia, che sostanzialmente è quella zona che si richiama anche alla tradizione mitteleuropea. E allora per Trieste questo significa entrare ancora di più di come lo fa già adesso in tutto quel discorso che riguarda la circolazione delle idee, che significa però anche la capacità di attrarre imprese perché ci sono idee, che significa la capacità di attrarre intelligenze perché ci sono idee, e quindi diventa uno dei possibili poli di riferimento europeo per quella che appunto viene chiamata economia della conoscenza. Quindi non siamo solo, non è ESOP solo un posto in cui uno spiega la scienza per motivi educativi o culturali, che sicuramente sono importanti, è un posto in cui si mostrano anche nuovi possibili mestieri che hanno a che vedere con la conoscenza, è un posto in cui si vede che la specializzazione, l'alta formazione, la cultura tecnologica, scientifica, ma anche umanistica, significano opportunità di impresa, significano opportunità di intervento sulle decisioni cruciali a livello individuale e collettivo. Tutto questo, se magari per come lo sto descrivendo io potrebbe sembrare astratto, diventa invece una rappresentazione plastica reale proprio in eventi come ESOF, che sono stati un po' inventati per questo, a dire il vero, appunto, proprio per dare una rappresentazione che tra i tratti costitutivi degli esseri europei nella società della conoscenza significano questa cosa qui, significa questa possibilità di dialogo, di incontro, di costruire piattaforme perché questa circolazione di idee e di novità abbia una possibilità di distribuzione al di fuori del mondo accademico.
Sì, chiaramente è un qualcosa che resta dopo alla città di Trieste. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco.
Blando, pubblicità.
Scorpions in concerto a Lubiana. Scorpions Live, venerdì 8 giugno a Lubiana, anche con servizio bus da Trieste. Scorpions Live, venerdì 8 giugno a Lubiana. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44, radioattività.com. Radioattività.
Bentornati, stiamo parlando con Nico Pitrelli, responsabile della comunicazione ESOF 2020. Le chiedo, quante sono e quali sono per adesso le istituzioni che sosterranno questo evento e come si fa a rendere ancora più accattivante l'evento, ovviamente in modo tale da raccogliere più consensi possibili?
Allora, bisogna precisare che l'istituzione che sta organizzando, a cui è proprio stato assegnato il compito di organizzare ESOF 2020, è la Fondazione Internazionale Trieste, che è una fondazione che ha sede al centro, nel campus di Miramare, dove si trova anche il centro di fisica teorica, presieduto dal professor Stefano Fantoni, che è anche il champion, come si dice, di ESOF 2020 Trieste. La fondazione ha avuto sia in fase di candidatura sia nei successivi, dopo la candidatura, la capacità di attrarre attorno al progetto ESOF 2020 innanzitutto tutte le istituzioni scientifiche e culturali triestine, senza nessuna esclusione, a partire dall'università, dalla TISSA, dall'ICGB e tanti altri, dall'ICCP, e poi ha raccolto un grande consenso sia a livello nazionale, con tutti gli enti principali a supporto di Trieste, sia a livello internazionale. Pensi che nel dossier di candidatura ci sono state più di 100 di quelle che sono chiamate le lettere di endorsement, cioè le lettere di appoggio alla candidatura di Trieste. Quindi un progetto che, devo dire, ha ricevuto anche un consenso unanime a livello politico, sia da parte del comune, della regione, degli enti locali, e quindi è un progetto, devo dire, che appunto ha costruito consenso in modo molto trasversale, in modo molto convinto.
Immagino che questo consenso ovviamente aiuti nell'organizzazione, no?
Assolutamente, gli aiuti degli enti, ripeto, il comune e la regione sono fondamentali, il comune di Trieste e la regione di Trieste sono fondamentali per la riuscita, insieme a tutti gli altri attori ovviamente, ma in primis loro, perché permettono la realizzazione attraverso la concessione di risorse, ovviamente, ma anche perché il loro appoggio da tanti punti di vista è fondamentale.
Senti,
detto
ma...
questo, scusi?
No, continui.
Detto questo, ecco, noi, per rispondere anche all'altra parte della sua domanda, cosa stiamo facendo adesso per cercare di costruire conoscenza e sensibilizzazione nei confronti di quello che accadrà nel 2020, abbiamo messo su un programma che è partito da qualche mese, che si chiama, non a caso, Pro ESOF verso Trieste 2020, che è soprattutto, ma non solo, indirizzato ai paesi del centro-est Europa e al Triveneto, proprio per organizzare fin da adesso, fin dai prossimi mesi, eventi, progetti, idee che permettano poi di arrivare nel 2020 con una partecipazione significativa, ripeto, soprattutto da un'area dell'Europa, cioè il centro Europa, che fino a questo momento, nelle precedenti 8 edizioni di ESOP, ha partecipato poco. E peraltro, appunto, uno è questo dei motivi per cui Trieste è stata scelta, perché in qualche maniera può vantare una certa tradizione nei rapporti col mondo del centro Europa, che deve però dimostrare di valorizzare. E proprio per questo c'è questo progetto che è iniziato da qualche mese, che ha un, tutta una sua articolazione, che si chiama Coesop, che permetterà già dalle prossime settimane in realtà di costruire questo programma di accompagnamento e di sensibilizzazione.
Quindi, da quello che capisco, la posizione di Trieste in Europa ha aiutato molto da questo punto di vista qua, proprio in Europa. E le chiedo
il prerequisito ovviamente è che Trieste era anche molto forte dal punto di vista scientifico, cioè è sede di numerosissimi centri, istituzioni di ricerca di livello internazionale, perché se fosse stata solo la posizione ovviamente non sarebbe bastata, diciamo.
Non sarebbe bastata ovviamente la posizione, basta. Senta, le chiedo da ignorante, quali sono le maggiori difficoltà nell'organizzare un evento di tali proporzioni?
Ma direi che più di difficoltà possiamo parlare di sfide, perché è una sfida, è un progetto assolutamente interessante, a tratti entusiasmante. Diciamo le sfide maggiori sono di natura legate alla costruzione di una rete efficace, fluida, cioè molte delle energie le stiamo spendendo, almeno in questa fase, nella valorizzazione di una rete di persone che vogliono, giustamente devono essere coinvolte nel progetto, che quindi dimostrano sicuramente un fortissimo interesse da tutti, ripeto, da tanti punti di vista. C'è una squadra già ormai di quasi un centinaio di persone, di esperti che contribuiscono e stanno contribuendo. Allora la difficoltà principale è valorizzarla, questa cosa qui, cioè valorizzare questa rete, dimostrare che Trieste ha un patrimonio immateriale di assoluto livello internazionale, che questo patrimonio immateriale, che ruota attorno appunto all'idea, alla conoscenza, deve in qualche maniera trovare una piattaforma di sviluppo ancora più significativa di quello che è adesso. E questa è una sfida molto molto interessante, perché se noi riusciamo a rispondere a questa sfida, e quindi se poi effettivamente questa piattaforma viene creata, forse è anche una delle eredità più significative, perché saremmo stati in grado di mettere a frutto un patrimonio che oggi è molto significativo e che va anche messo a beneficio della società, no? Per questo è anche importante. Cioè, è verissimo che a Trieste ci sono scienziati di altissimo valore, scienziati, è altrettanto vero che bisogna fare sempre più sforzi perché il resto della società in qualche maniera, se da una parte se ne renda conto e dall'altra forse ne possa trarre anche qualche beneficio.
Per valorizzare, ovviamente. Senta, dopo Trieste, dove si prevede sarà organizzata la prossima edizione? Si sa già a questo punto oppure no?
Sì, nel 2022 sarà in Olanda, sarà una coppia di città olandesi, Leiden e la capitale L'Aia, che ospiterà l'ESOF del 2022.
Ok, perfetto. Beh, a questo punto ricordiamo ESOF 2020, da sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020, insomma ancora 2 anni, però ovviamente tanto di cappello per questa iniziativa e per il lavoro che portate avanti, Pitrelli. Grazie ancora.
Grazie a voi, speriamo di risentirci da qui a 2 anni.
Assolutamente sì, grazie.
Trouble with herself.
Siamo in chiusura e vicinissimi al weekend, cari miei, caro mio. Allora, parliamo di Trieste. Martedì è successa una cosa strana.
Cosa?
Angolo, via Ghega, via Roma. E vabbè,
cosa
ma
è successo?
Lo annunci già, scusa.
Cosa hanno trovato?
Non hanno trovato il cobra, scusa.
Non è un serpente.
Non è un
serpente. Invece quello che era via Roma, sì, è una notizia vera.
10 centimetri comunque di serpente.
Un serpente 10 centimetri non è un follia.
Non è una bicetta in pratica, dai.
Sai la paura?
C'è stata paura, c'è stato sconcerto tra i passanti, ovviamente. Poi è arrivata anche l'EMPA, no? L'Ente Nazionale,
Nazionale Protezione Animali,
oh,
che conosciamo molto bene perché ci protegge a noi.
Noi che siamo animali,
certo.
È successo pomeriggio di martedì 8 maggio, proprio in via Roma, angolo via Roma, via Ghega. Invece passiamo
andava
al cinema.
Andava a far compere probabilmente.
Sì, probabilmente. Beh, ci sono i saldi adesso, no. Non ancora. Non
povera
mi sembra
bissa,
allora parliamo di cinema invece, perché perché è in uscita nel 2020 il terzo capitolo di Sherlock Holmes, quello Bravo. Con Robert Downey Bello. Jr. e Jude Law, nei panni dell'investigatore più famoso del mondo, no?
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. Jude Law invece fa Watson,
un po' quello che invece nella famosa serie TV sì. viene interpretato da Cumberbatch, Benedict Cumberbatch,
fa
Sherlock Holmes,
sì, e invece Martin Freeman
che sarebbe sì. Bimbo Babgins, come io so benissimo,
sì.
E fa la parte di Watson.
Fa la parte di Watson. Belli,
però hanno quello che mi piace è che per quanto riguarda questi che sono dei classicissimi da leggere, sì, sono bellissimi sì. da leggere. Spesso hanno significato a livello cinematografico e anche televisivo delle ottime produzioni, bravi attori.
Se penso, ne avevo già parlato qui in trasmissione, no? Di quel Sherlock Holmes invecchiato di
come
Ian
bellissimo,
McKinnon,
molto
no?
bello, anche quello bello.
Però mi ha messo un po' di ansia.
Sì, però bello. Sì, secondo me stimola probabilmente, è talmente ben scritto come personaggio che chi ci si cimenta non lo fa tanto per fare un business, che poi magari succede perché è sempre di grosso successo, ma perché è stimolato dal fatto che è un bel personaggio,
sono scritte bene le storie, da recitare. Come
assolutamente.
Dire, no? Invece Michael C. Hall, conosci l'attore protagonista di Dexter per tanti anni. Da Dexter cosa va a fare Safe, che è una nuova serie Netflix. Infatti io sono caduto nella trappola delle fake news un paio di mesi fa, caro mio, e te ne avevo parlato anche, perché si vociferava questa vicinanza tra Michael C. Hall e Netflix.
Si è pensato, va che fanno dei nuovi episodi,
fanno Dexter,
riprendono
stagione
Dexter,
9
certo.
Sì, ecco, no, invece
per fortuna no.
Safe, perché dici
dico,
per fortuna
appunto, specifico perché? Ho amato e adorato tantissimo
Dexter. Io il finale no.
Tranne le ultime due stagioni, l'ultima in particolar
scusa,
modo.
Ma per questo vorrei.
Ma no, ormai era giusto chiuderla due stagioni prima, secondo me.
Ma dai, invece questo Safe molto strano come.
Però è un personaggio che per certe
personaggio
cose può.
È molto simile a Dexter, almeno nelle espressioni in cui ho visto ovviamente solo il trailer. In uscita mi sembra il 10 maggio, quindi ieri
è
uscito.
Già uscita, allora dobbiamo andarla a guardare.
Sì, dobbiamo guardarla. Safe su Netflix, Michael C. Hall, famoso ovviamente per Dexter. A questo punto, caro mio, cosa facciamo? Come al solito passiamo al meteo. Previsioni per domani, sabato 12 maggio. Cielo in prevalenza sereno, e per una volta non dico cielo variabile, no? Temperature minime tra i 17 e 20 gradi e massime tra i 22 e 24. Invece cambia la tendenza per domenica 13 maggio, dopodomani nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi, ahimè, questa è la domenica rovinata. Temperature minime tra i 14 e 16 e massime tra i 19 e 21 gradi. Detto questo, vi ricordo che la puntata di oggi sarà disponibile in replica questa sera alle ore 22 qui su Radio Attività e da domani anche il podcast sulla pagina Facebook del Blondo Radio Ciao, io ti ringrazio, caro Paolo.
Grazie a te, caro Marco.
Astro Paolo, no? Abbiamo detto prima.
Giusto, perché mi mandi su Marte.
Sei pronto? 2021 è dietro l'angolo.
Ti dico,
eh.
Devo scappare a casa a fare i bagagli.
A questo punto,
non tenermi troppo qui.
È dietro l'angolo oramai. Caro mio, ovviamente noi ringraziamo le nostre blondine.
Dette ovvero così le nostre radioascoltatrici
e i nostri blondini.
Detti ovvero non c'entra niente, ma mi è venuto. Così i nostri radioascoltatori.
Appuntamento a lunedì alle 16:30, sempre qui su Radio Attività 97.5 97.9
da Marco Vitrotti.
E vabbè, ma così non mi puoi segare il finale.
È più bello che il nome lo dice uno.
Va bene, fallo.
Quindi da Marco Vitrotti
e dal mio socio Paolo Agostinelli a lunedì.
Il Blando Radio Show torna lunedì alla stessa ora.
Enrique Iglesias live a Lubiana. Enrique Iglesias domenica 13 maggio al Palasport Arena di Lubiana. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44 radioattività.com.
Radioattività.